Nuova puntata di Fantascientificast, e questa volta è uno speciale che da 4 anni a questa parte è diventato un appuntamento annuale. Oggi parliamo di DeepCon e dato che Fantascientificast da 4 anni a questa parte è all'onore di essere media partner ufficiale, abbiamo qui con noi per presentare questo fantastico evento la diciamo organizzatrice Kappa della DeepCon, che è Flora Staglianò. Ciao Flora!
Ciao, ciao Omar e ciao a tutti. Prima di tutto l'onore è anche nostro di avere Fantascientificas tra i media partner. E poi sì, diciamo che io sono il punto di riferimento del comitato organizzatore, che però è composto da moltissime persone, tra cui anche tu, lo sai. Quindi
sì, ecco. E poi, tra l'altro, poi ecco, noi, io e Flora adesso teniamo un atteggiamento molto professionale, ma in realtà io e Flora ci conosciamo da una vita, però come si suol dire, almeno in questo ambito teniamo un atteggiamento un po' professionale. Tra l'altro io devo anche fare, come dire, accusare pubblicamente Flora, perché grazie a lei sono diventato DeepCon dipendente.
Meno male, questo sono contenta.
Dunque Flora, raccontaci un attimino per i pochi ascoltatori che non hanno avuto l'occasione di sentire le scorsi speciali dedicate a DeepCon, un attimino un po' di storia e anche quello che è lo spirito DeepCon.
Dunque, la DeepCon è una convention molto atipica, non solo in Italia, ma direi veramente in tutto il mondo, nel senso che fondamentalmente è una riunione di appassionati di fantascienza che si divertono per 4 giorni e cercano, in mezzo a panel ovviamente di altissimo livello, devo dire, anche perché molti di noi in Italia lavorano comunque come professionisti nel settore del fantastico, così ci riuniamo, ci divertiamo, cerchiamo di approfondire alcune tematiche, soprattutto così le più importanti, diciamo, che di questi ultimi tempi, e avendo con noi anche degli ospiti stranieri che devono essere anche persone molto simpatiche, perché devono assolutamente integrarsi nella manifestazione.
Entrare nello spirito.
Esattamente, sì, sì. Non è la convention dove l'ospite straniero va, fa il suo panel, risponde alle domande, si siede a un tavolo, fa gli autografi e basta, assolutamente no. Da noi si possono incontrare a colazione, ci si può pranzare e cenare insieme se capita, vengono trattati come persone normali e questo a loro piace molto, perché possono stare tranquilli, fondamentalmente è una vacanza per loro.
Sì, sì, questo lo posso confermare, proprio è un clima estremamente rilassato, direi, più
sì,
che da reunion fra amiconi. E siamo già alla 19ª edizione quest'anno. Puoi raccontare, praticamente dare veramente una panoramica sugli ospiti che ci sono stati fino alla scorsa edizione? Tanto per fare dei nomi, ecco.
Sì, beh, prima di tutto non avremmo pensato di arrivare a 19, perché è cominciata appunto come una piccola riunione tra amici e poi invece è diventata effettivamente uno degli eventi più importanti della fantascienza e del fantastico in generale in Italia. Abbiamo cominciato nella prima edizione con Ed Bishop, il comandante Straker di UFO, e poi nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di avere con noi ospiti di Star Trek Deep Space Nine, come Andrew Robinson, Nana Visitor, Alexander Siddig. Abbiamo avuto ospiti di Star Trek Voyager come Tim Russ, di Stargate come Peter Williams e David Nicol, di Stargate Atlantis, di Babylon 5 tantissimi, sì. Peter Jurassic, Claudia Christian, Bruce Boxleitner, cioè veramente tanti, insomma, chi, chi magari è curioso e vuole sapere chi sono gli altri può andare a vederlo sul nostro sito.
Sì, che tra l'altro c'è una splendida, come dire, galleria delle edizioni passate, per cui si può
Sì.
vedere un attimino anche che, tanto ci sono delle foto che secondo me fanno capire bene lo spirito della manifestazione. Tra l'altro, Flora, quest'anno, diciamo, non è che per combinazione, capita la 19ª edizione, capita in un anniversario molto importante per il mondo di Star Trek, vero?
Sì, perché è il 25esimo anniversario di Star Trek Deep Space Nine e abbiamo avuto veramente la fortuna e il grandissimo privilegio, grazie all'immancabile Lolita Fagio, con cui ormai anche tu sei
Santa
amico,
Lolita.
Santa Lolita, che ha lavorato per 13 anni in Star Trek. E grazie a lei abbiamo la possibilità di avere con noi il signor Deep Space Nine, cioè Ira Stevenberg, che è stato lo showrunner, per dire, ha creato lui le regole dell'acquisizione dei Ferenghi, tanto per dirne una, ha scritto credo 83-86 episodi della serie, insomma è veramente la persona che più di tutti rappresenta Deep Space Nine e tra l'altro ci porterà in anteprima insieme a David Zappone che è il produttore, ci darà la possibilità di vedere in anteprima alcuni minuti del documentario che stanno girando proprio sui 25 anni di Deep Space Nine, quindi siamo molto contenti.
Tra l'altro, Aira è anche stato un bel colpo perché è un personaggio che difficilmente, vero, partecipa a convention o eventi similari.
Sì, assolutamente sì, tant'è vero che devo confessare che mi sono fatta moltissime risate con Lolita perché lei l'ha convinto a venire e ha cercato in tutti i modi di spiegargli anche com'è la DIPCON perché lui diciamo che ha fatto credo solo una piccola convention e poi solo quegli eventi giganteschi che fanno di solito in America, per cui cercava di spiegargli insomma che questa manifestazione è molto diversa, alla fine comunque ci ha rinunciato, ha detto guarda tu vieni che dopo 2 ore capirai com'è l'atmosfera.
Diciamo, Flora, che tanto se Aira vuoi che facendo un paragone molto azzardato è la ciliegina sulla torta, però sotto c'è anche una signora torta, vero? In termini di altri partecipanti come ospiti.
Sì, devo dire di sì perché prima di tutto abbiamo Charles Stross, che è uno degli scrittori più interessanti degli ultimi anni e tra l'altro è una persona molto carina, molto timida, a differenza di quello che potrebbe sembrare dai libri che scrive e in più avremo due scrittori canadesi che sono stati pubblicati ancora poco in Italia, soprattutto da Future Fiction, ma che vale secondo me veramente la pena di conoscere perché io ho letto alcune cose loro e sono molto molto valide, sono finiti anche negli Years Best, eccetera, che sono Claude Lalumière e Rick Larson, quindi sì. Molto contenti. Quest'anno non abbiamo l'attore perché abbiamo scelto proprio di puntare molto sulla parte sceneggiatura, sulla parte scrittura.
Cioè tecnica, proprio la parte
Sì,
realizzativa, ecco.
anche perché è quella che ha sempre interessato di più i partecipanti alla convention. Per carità, gli attori vanno benissimo e sicuramente l'anno prossimo ne avremo altri, però avendo avuto la possibilità di avere Ira Stevenberg, ovviamente non ce la siamo fatta sfuggire, insomma, ecco.
Vuoi dare, Flora, senza, diciamo, dopo ovviamente daremo ai nostri ascoltatori, nelle show note dell'episodio troveranno il link, per vedere per vedere in dettaglio tutto il corposissimo, programma della DIPCON. Puoi invece darci, come dire, alcuni fra gli appuntamenti più gustosi, ecco, durante il programma DIPCON?
Dunque, giovedì vorrei segnalare in particolare due interventi di Andrea Angiolino, che sono sicura che molti ascoltatori conoscono
Un
perché è
gran personaggio,
gran personaggio, creatore di giochi appunto di fantascienza, di board games e cose del genere, che ci parlerà su come si progetta appunto un gioco di fantascienza, e tra le altre cose ce ne porterà uno in anteprima su Battlestar Galactica. E poi giovedì ci sarà anche un panel che secondo me promette bene, soprattutto a livello di coinvolgimento del pubblico, perché sarà Discovery Orville, quale
Mamma
serie
mia,
più Trek.
mi viene in mente, sai Flora, quegli incontri di wrestling, quelli tutti contro tutti, no?
Sì, anche se in effetti si possono apprezzare tutti e
Sì.
due per vari motivi, una più e una meno magari, però insomma sì, sarà divertente. Invece per quanto riguarda il venerdì, volevo segnalare prima di tutto la mattina ci sarà l'immancabile intervento dell'Agenzia Spaziale Italiana, e quest'anno sarà una cosa molto particolare perché Fabrizio Zucchini dell'Agenzia Spaziale Italiana insieme a Renato Franchi di Panini verranno a presentare il fumetto C'è spazio per tutti di Leo Ortolani, che Leo ha fatto proprio in occasione del lancio adesso di Nespoli. Io ce l'ho perché ero andata all'anteprima del lancio e devo dire che è molto carino e molto divertente. Poi, sempre il venerdì, volevo sottolineare il primo incontro con Claude Lalumière e un panel sulla fantascienza cinese di Francesco Verso. Poi, un panel un po' inedito perché Strauss parlerà insieme a Lanfranco Fabriani, che ha vinto il premio Urania e scrive dei romanzi meravigliosi. Parleranno appunto dei servizi segreti nella fantascienza, insomma. E poi venerdì sera una vera e propria chicca dopo cena, perché avremo come ospite d'onore Anne Payne, che è una ragazza straordinaria che abbiamo avuto modo di conoscere alla Worldcon di Helsinki. Lei è una grande appassionata di Expanse ed è una studiosa della Langbelta, che è la lingua appunto che parlano gli abitanti della fascia, della cintura di asteroidi. E quindi dopo cena terrà un workshop totalmente in lingua belta. Quindi sarà molto molto molto
Molto
divertente.
è anche particolare, se vuoi.
Sì. Tra l'altro lei ha stretto contatto sia con i produttori che con il cast di Expanse, quindi ha avuto anche modo, e ce lo racconterà, di chiedere alcune delucidazioni sulla lingua, su come è stata creata. Insomma, sarà secondo me molto molto interessante. Poi sabato, prima di tutto, ci sarà un ricordo di Ursula Le Guin, che ci ha lasciato quest'anno, una scrittrice gigantesca. Ricordiamo che è stata l'unico scrittore di fantastico che ha ricevuto l'onorificenza più importante americana da parte degli scrittori come contributo proprio alla letteratura americana. Quindi era un doveroso ricordo. Poi, nel pomeriggio del sabato alle 15 in punto, ma sono sicura che ne parlerà più a fondo Gianpietro Casasanta, avremo il collegamento in diretta con la base di Concordia in Antartide, presentato appunto da Gianpietro Casasanta, che è stato lì l'anno scorso. E credo che sia, no, anzi, sicuramente è la prima volta che in una manifestazione c'è un collegamento in diretta con i 13 pazzi e persone eccezionali che passano lì un anno, insomma, da soli. Poi avremo un bel panel, secondo me interessante per chi ama il dietro le quinte del doppiaggio, che sarà proprio su Expanse, con il direttore del doppiaggio, Lucio Saccone, Antonella Giannini, che è una delle adattatrici più brave, secondo me, che ci sono in Italia. Oltre a essere un'ottima doppiatrice, perché tanto per dire è lei che ha doppiato la McDormand in Tre manifesti a Erving. E poi vabbè, io che faccio la supervisione, e Anne che ci darà il suo punto di vista perché ha visto alcuni episodi in italiano e quindi vorrà parlare di come abbiamo reso noi la Langbelta in italiano, nel senso che l'abbiamo lasciata com'era, però Insomma, ha delle cose
Sì.
interessanti da dire che adesso non voglio
No,
anticipare.
è un punto di vista particolare da.
Sì. Poi un panel molto interessante, secondo me, con Corrado Giusto Ozzighe dell'Agenzia per l'Italia Digitale, insieme a Stross sulla cyber security e i big data e le conseguenze. E di nuovo poi ovviamente gli incontri con la Lumiere Larson e con Aira Stephen Behr, David Zappone e Lolita Facio. E poi il sabato dalla mattina verrà allestita praticamente grazie a Enrico Speranza della Sapienza di Roma, verrà montata una postazione per la realtà virtuale di 4 metri per 4 metri che potranno provare tutti gratuitamente,
Che
insomma.
già è un esperimento che avevamo fatto l'anno scorso, che era piaciuto in forma molto più piccolina, più ridotta, più cosa. Quest'anno invece è qualcosa di veramente più coinvolgente ancora.
Eh sì, Enrico l'anno scorso è venuto per la prima volta e gli è piaciuta moltissimo la manifestazione. Ha detto subito: l'anno prossimo vi porto la 4x4. E farà anche lui un panel, tra l'altro, proprio sulla realtà virtuale, su Ready Player One, diciamo. Sì.
Appunto, beh, visto che è il film del momento, per cui caspita,
Esatto.
capita fagiolo, ecco.
Esatto, e poi la domenica vorrei ricordare, a parte che naturalmente venerdì e sabato ci saranno anche i panel delle altre due ospiti italiane, che sono due fumettiste molto brave, di sarde, le Danis, le chiamiamo così. Ci sono quindi loro e ci sarà Emiliano Longobardi domenica che ci parlerà di Rusty Dogs. L'incontro sempre con Charles Stross la domenica e poi Marco Casolino, che gli ascoltatori conoscono
Sì.
benissimo di Fantascientificast. Dunque, sono molto contenta perché Marco, così come Gianpietro Casasanta, è venuto l'anno scorso, si è innamorato della convention, quindi torna e farà un panel per ricordare Stephen Hawking e poi parlare dei buchi neri. Insomma, bel programma, dai.
No, no, anche quest'anno diciamo, quest'anno è il giusto mix fra quello che è, diciamo, competenza, serietà, scienza e tutto. Qual è che ti, adesso va bene che no, è brutto dirlo, qual è che ti intriga di più come panel? Dai, Flora.
Guarda Omar, sinceramente è difficile dirlo, nel senso che la cosa che mi attira di più senz'altro è il collegamento con Concordia, perché credo che sia una cosa straordinaria.
E poi è un po'
E
anche anomala, se vuoi.
sì, appunto, cioè non è facile riuscirci, quindi sì, è una cosa che veramente mi interessa tanto. Però certo, voglio dire, anche avere Aira
Beh,
Stephen
caspita.
Behr, appunto, capito? E poi tante altre cose, insomma, anche Stross, non lo so, veramente non saprei sceglierne uno. Mi interessa molto anche il workshop di Ann, anche se io ho partecipato al workshop alla Work on di Helsinki, però questo sarà sicuramente più grande, lei ha comunque fatto ancora più lavoro sull'argomento. E poi, insomma, no, devo dire che non so, mi interessano tutti, a dirti la verità.
Se non fosse, sai che beh, qui tanto siamo fra i nostri ascoltatori, sono anche i nostri amici. Ahimè, io purtroppo per motivi professionali quest'anno non sarò presente, però sarò presente in un piccolo panel in videoconferenza.
Sì.
Ahimè, perché caspita, Aira l'avrei visto, l'avrei conosciuto volentieri.
Lo so.
Ecco. Ma ahimè, purtroppo ci sono impegni molto più importanti
E beh, il lavoro è il lavoro,
loro.
quindi.
Però quest'anno diciamo che Fantascientificas però è abbastanza rappresentato, perché fra Marco Casolino,
Assolutamente.
Emanuele Manco, poi
Sì.
Gianluigi Gatti, diciamo che la presenza di Fantascientificas c'è. È bella importante.
Forte.
Tra l'altro io quest'anno devo dire, faccio un po' di autopromozione sul mio panel. Faremo questo panel molto interessante, perché avremo l'onore di avere ospite una, già una conoscenza degli ascoltatori di Fantascientificast, che è Antonio Moscatello, con cui parleremo di questo con Marco in senso è un panel a tre, io, Marco Casolino e Antonio Moscatello, di questo panel che è dedicato un po', se volete, a quello strano filo rosso che lega Kaiju, rapimenti e Pyongyang, per cui è anche questo, diciamo, è un panel abbastanza particolare. Poi la presenza proprio di Antonio Moscatello, che ha scritto questo splendido libro che si chiama Megumi, storie di rapimenti, molto molto particolare, per cui anche questo secondo me verrà fuori un panel abbastanza strano per la Dipcom, però molto interessante.
Ah, ma infatti è un altro di quelli che ti dico, secondo me sarebbe da mettersi lì seduti dall'inizio e non alzarsi più praticamente, sì. Già l'anno scorso era stato un bel programma, quest'anno io non pensavo di, insomma, di riuscire a farne uno, forse addirittura migliore, quindi...
Beh, ma si va... E caspita, Flora, l'anno scorso è stato l'anno della maggiore età, Fabio, per la Dipcom. Adesso non si può che migliorare come buon vino, no?
Come dice Picard nell'ultima puntata di TNG, the sky's the limit, no? Esatto. Limite il cielo.
E fra gli ospiti di questo speciale di Fantascientificast abbiamo qui con noi un nostro amico, nonché organizzatore di uno dei più interessanti eventi all'interno della Dipcom. Abbiamo qui con noi Francesco Verso. Ciao Francesco.
Ciao, ciao Omar. Salve a tutti.
Dunque Francesco, per i pochissimi che nell'ambiente fantastico, fantascientifico non ti conoscono, vuoi un attimino autopresentarti?
Va bene, farò un riassunto breve degli ultimi 10 anni in cui, diciamo, ho lavorato come editor che come scrittore di fantascienza. Ho vinto un paio di premi Urania, ho vinto un premio Odissea, un premio Italia con vari romanzi, e quindi mi sono dedicato diciamo a tempo pieno, ormai anche di più del tempo pieno, alla scrittura, alla promozione di fantascienza, quindi sia da un punto di vista autoriale che da un punto di vista di pubblicazione di racconti e a volte in alcuni casi antologie, altre volte veri e propri romanzi. Di fatto ho iniziato appunto con il premio Urania e la fortuna di aver vinto il premio mi ha, insomma, dato un po' di visibilità, e successivamente poi il mio terzo romanzo, Livido, pubblicato da Delos Books, ha vinto il premio Odissea e ha avuto una buona fortuna, perché comunque è uscito nel 2015 in Australia e poi uscirà tra un paio di mesi negli Stati Uniti. È il primo romanzo di fantascienza italiano che esce in America da più di non so quanti anni, ma tanti, e per un editore anche abbastanza conosciuto nel settore come Apex Books. Poiché è estremamente difficile sopravvivere scrivendo di fantascienza in Italia, da circa 4 anni, 5 anni, ho creato insieme a un mio socio, Francesco Mantovani, un progetto multiculturale che si chiama appunto Future Fiction e che sta andando piuttosto bene, in quanto l'idea di promuovere quella che io definisco la biodiversità narrativa, cioè il concetto per cui la fantascienza avviene ovunque, viene scritta ovunque, e quindi tradurre i migliori scrittori al mondo e non soltanto quelli che per fortuna o per una coincidenza sono nati in paesi che parlano la lingua inglese, ha trovato dei buoni riscontri sia nel pubblico che anche nella critica. Abbiamo pubblicato tanti autori dalla Russia, ad esempio, dal Messico, dalla Francia, dalla Spagna e anche, diciamo, soprattutto ultimamente dalla Cina, dove la fantascienza è considerata un genere in forte crescita. E sono stato in Cina a Chengdu lo scorso novembre, proprio per parlare di multiculturalità nel nostro settore, una cosa abbastanza, diciamo, poco considerata, perché si parte proprio da un'idea che la fantascienza è un po' come, diciamo, la fantascienza è anglofona, un po' come la pizza è italiana, no? Quindi questi pregiudizi, questi concetti, no? E, per cui invece in Cina stanno cercando di aprire un po' a quello che è tutto il mondo, superare un po' anche quella che è la dipendenza di tutti, di qualunque paese, dalla fantascienza americana e inglese, non perché questa non sia più buona, ma perché ne esistono altre altrettanto valide, scritte in altre lingue, che quindi per motivi di costi di traduzione o magari anche a volte di pigrizia da parte degli editori e non ultimi anche dei lettori, che sono abituati a leggere un certo tipo di autore, non esplorano e quindi non scoprono quella che è la ricchezza della fantascienza, cioè esplorare la diversità, esplorare l'altro da sé. E quindi probabilmente uno dei motivi secondo cui la fantascienza è in crisi è proprio perché si va a pescare sempre nello stesso lago, e pescando nello stesso lago si va a finire che si trova sempre lo stesso pesce. E quindi magari allargando questo lago e andando a pescare in altri mari si trovano cose nuove, cose che comunque hanno a che fare con altre culture, con altri modi di sentire, di scrivere, di percepire la realtà. E quindi questo è un po' quello che è il progetto Future Fiction.
Scusami Francesco, dicevi che diciamo l'ambiente fantascientifico cinese è in fermento, anche in termini numerici, anche interni, cioè come dire, ok, rivolto all'esterno, ma anche all'interno è in fermento, cioè come all'interno della Cina?
Sì. È in fermento da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista istituzionale, cioè la fantascienza sta ricevendo il famoso blessing, diciamo, da parte delle università, delle istituzioni e addirittura del partito, e hanno finanziato proprio la conferenza di Chengdu, dove sono stato con tantissime persone entravano gratuitamente, quindi il prezzo del biglietto non era un problema. In più c'erano grandi ospiti internazionali, editor americani, scrittori dal Canada come Robert Sawyer, per cui diciamo i numeri contano, nella misura in cui c'è poi un movimento generale, e quindi ci stanno mettendo parecchi soldi, perché anche qui è una visione di lungo periodo, non è una moda, ma è il tentativo di passare dal cosiddetto made in China al created in China, cioè vogliono costruire o comunque stimolare una nuova generazione di autori che tengono conto della tecnologia e delle innovazioni che stanno di fatto modificando e trasformando il tessuto della società in ritmi incredibili, e trasformarlo in uno strumento di ammodernamento del paese stesso. Quindi è una cosa piuttosto seria, però fatta anche ovviamente con tutti i crismi della fantascienza, più di evasione, più di intrattenimento, più profonda, diciamo che c'è un po' tutto, ecco. Soprattutto c'è anche un forte legame che stanno cercando di creare con la parte multimediale, quindi fumetti e serie e film.
Qual è il genere di fantascienza che va di più là in Cina?
Ma diciamo che c'è un fortissimo boom per quanto riguarda il cyberpunk. Proprio perché ad esempio uno scrittore che pubblicheremo tra poco come Han Song, che di giorno scrive per Xinhua, che è l'ANSA cinese, di notte fa lo scrittore di fantascienza, dice: io praticamente di giorno scrivo più cose fantascientifiche che non di notte. E quindi la realtà, basta aprire una finestra e vedere un qualche cosa di incredibile, no? Con città che 10 anni fa non esistevano, oggi hanno 8 milioni di abitanti, o treni ad alta velocità, pagamenti tutti payless, senza moneyless, senza più contante, riconoscimento facciale alle fermate della metropolitana, tante piccole cose che ti fanno sentire che stai vivendo un momento di grande trasformazione. Poi ovviamente questo io non parlo dell'aspetto politico e dell'aspetto sociale, parlo semplicemente del fatto che l'innovazione, la trasformazione spinta dalla tecnologia è molto forte, ecco. Quindi ovviamente il cyberpunk si occupa di questo, si occupa proprio del conflitto tra l'uomo e la tecnologia in un ambito sia individuale sia sociale, anche sotto la spinta ovviamente di una trasformazione capitalistica, di un problema del consumismo che arriva. Quindi tutto quello che magari da noi è stato 10 anni fa, ma lì assume una valenza diversa proprio perché il tessuto sociale e la cultura è diversa dalla nostra.
E poi forse sta crescendo tutto a una velocità veramente quasi a velocità luce.
Esatto. Non siamo più ovviamente nel secolo della velocità, che ci ha portato dal cavallo alla bicicletta alla macchina all'aereo, ma siamo già nel secolo dell'accelerazione. Quindi smartphone, curva esponenziale, singolarità tecnologica, chissà quello che potrà succedere tra 20 anni.
Tornando alla DeepCon, diciamo una tua scheda sui gli ospiti letterari di quest'anno.
Allora sì, diciamo che ho incontrato Claude Lalumière all'Eurocon di Barcellona. È stato un incontro molto simpatico. Lui è un grande amante del Mediterraneo, un grande amante dell'Italia, e mi ha fatto una grandissima pressione per venire, una pressione molto piacevole, nel senso che comunque ha proposto delle storie che poi ho tradotto e pubblicato su Future Fiction, e quindi diciamo lui era un ospite molto gradito, che è uno scrittore canadese di grande esperienza, ha gestito per tanti anni una libreria di fantascienza, è stato un editor di antologie di fantascienza, è uno scrittore tradotto in tante lingue, ed è proprio far parte di quegli scrittori invisibili che, che nessuno si è mai preso la briga di andare a tradurre o a leggere. E accanto a lui c'è invece uno degli astri nascenti della narrativa breve internazionale, che è Richard Larson, autore che ha un autore molto prolifico, che si trova in quasi tutte le Year's Best, le antologie del meglio della fantascienza mondiale, diciamo, quelle pubblicate da Gardner d'Ozois, che sono le antologie, diciamo, principe della fantascienza internazionale. Quindi lui è sempre presente, e di nuovo abbiamo raccolto 4 racconti, li abbiamo tradotti, e quindi questi libri saranno alla DeepCon, e Richard Lanson parlerà proprio di come riuscire a spedire, termine submit inglese che mi resta in testa, a spedire e a pubblicare sulle riviste internazionali, e insieme faremo tutti e tre insieme, più Luca Pantanetti di Scriptorama, faremo un bel workshop su 2 giorni di 4 ore, dove esploreremo la specificità del genere fantascientifico, e quindi parleremo un po' di che cosa si differenzia, e quali sono i temi, quali sono i linguaggi, quali sono i paradigmi, quali sono diciamo le meccaniche interne al genere della fantascienza, con 2 autori e io che farò una parte come relatore, una parte come traduttore dall'inglese, ecco.
Proprio un evento interessante. Tra l'altro, dopo nelle show notes di questo episodio troverete. Ci sono ancora posti disponibili, Francesco, a oggi o no?
Pochi, pochi, ma la classe si è formata. Diciamo che ci sono, sì, probabilmente un paio di posti possiamo, ma non vorrei che venisse poi una classe troppo numerosa, proprio per certi. Sono 4 ore, quindi non è tantissimo tempo, per cui dovremmo essere
Sì.
molto.
Diciamo che no, noi all'interno dei show notes diamo il link eventualmente, anche la possibilità di scaricarsi la brochure, termine odiosissimo, però in questo caso ci sta, di questo master praticamente. Bene, Francesco, invece, visto che cogliamo l'occasione che sei qui, tra l'altro, te è la prima volta, vero, che partecipi a Fantascientificast, vero?
Mi sa che qualche cosa ho fatto qualche anno fa, ora non mi ricordo bene, però mi sembra di aver già.
Secondo te, io te la butto lì, il libro evento di quest'anno?
Nella fantascienza,
Sì,
vuoi dire?
sì.
Ma io. Cioè, quale sarà il libro
Sì.
più popolare,
O poi,
più.
quello che, o poi facciamo, ti ribalto la domanda.
Sì.
Quello che te fino adesso, degli ultimi 6 mesi, uscito negli ultimi 6 mesi, hai trovato più interessante, che consiglieresti tranquillamente ai nostri ascoltatori?
Degli ultimi 6 mesi, non lo so, perché poi io adesso ultimamente ho un po' di difficoltà con la lettura dei romanzi lunghi, perché sono molto impegnato sulle letture. Però allora, c'è un romanzo che mi è piaciuto molto, che in realtà è una specie di fix up, ed è Central Station di Clavi Tidar, che tra l'altro verrà pubblicato a Acheron Books, credo in occasione di Strani Mondi, se non sbaglio. E per cui quello è veramente un gran bel libro che tra l'altro credo abbia vinto il British Science Fiction Award, se non sbaglio, ha vinto
Però bene,
parecchi premi.
direi che grazie Francesco di aver partecipato, e a questo punto, come dire, se poi
Ci vediamo a
vogliono,
Fuge.
ci vediamo a Fiuggi. Ahimè, per me quest'anno no, però praticamente io sarò lì con il cuore e in videoconferenza.
Ok, va bene, va
Grazie,
bene.
ciao
Grazie a
Francesco.
tutti. Ciao, ciao, ciao. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long, long ago. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. If you live, you learn. Fever. Till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
E per questo speciale sulla DeepCon 19 non ci vogliamo far mancare niente, abbiamo un altro ospite, vero Flora?
Sì, con molto piacere riavremo con noi Gian Pietro Casasanta, che l'anno scorso è stato uno degli ospiti d'onore, e attualmente lavora presso l'Agenzia Spaziale Europea e l'anno scorso si è trovato talmente bene alla convention che ha deciso di tornare quest'anno e probabilmente resterà con noi anche ancora per molti anni, vero Gian Pietro?
No, sicuramente rimarrò con voi ancora per molti anni. La DeepCon è la conferenza più bella del mondo, lo sanno tutti, no? Quindi è un piacere tornare di nuovo. E, anche quest'anno in realtà vi parlerò di Antartide, e in particolar modo di due aspetti dell'Antartide, quello che lo lega allo spazio, collegandomi anche con il fatto che quest'anno interviene l'Agenzia Spaziale Italiana a presentare il fumetto di Leo Ortolani sull'esperienza di Nespoli nello spazio, e in particolar modo parlerò di come l'Antartide si connette con le missioni spaziali, con i viaggi spaziali di lunga durata e con la eventuale colonizzazione di pianeti alieni. L'Agenzia Spaziale Europea chiama Concordia il posto dove io sono stato per oltre 9 mesi isolato, fisicamente isolato dal resto del mondo, con un piccolo gruppo di altre 13 persone, chiama questo posto Marte Bianco, ad indicare proprio il luogo sulla Terra più simile ad un pianeta alieno che possiate trovare. E a fianco a questo primo aspetto c'è poi un secondo aspetto di carattere più scientifico legato a Concordia, all'Antartide e ai rapporti del continente con la storia climatica del pianeta, e in particolare a come gli studi di glaciologia all'interno del continente possano gettare luce sulla storia paleoclimatica del pianeta, possano chiarire qual è stata la storia del clima terrestre, e quindi possano anche dare indizi su quello che succederà in futuro. Questo oggi è considerata scienza di frontiera, anche perché, come sapete tutti, è molto molto attuale e fa un po' in questo caso il controcanto all'intervento di Marco Casolino su Stephen Hawking e sui buchi neri, insomma. Quindi diciamo dalla Terra allo spazio profondo, andata e ritorno, ecco.
Tra l'altro Gian Piero, scusa, mi sembra di ricordare che tu hai scritto anche, hai collaborato anche con Francesco Verso di Future Fiction per quanto riguarda il clima.
Sì, esatto, ho scritto per un libro curato da Francesco un piccolo saggio di qualche cartella proprio sui cambiamenti climatici e sia sullo stato climatico attuale del pianeta, sia sui possibili scenari futuri, diciamo da qui a 100 anni, anche meno.
Ecco, sì, perché poi Omar, non so se sei d'accordo, ma a me una delle cose che piace di più della DeepCon è proprio questo, questa collaborazione continua tra persone diverse che lavorano anche in campi diversi della fantascienza o della scienza, no? C'è molta interazione,
sì,
e questo mi piace molto.
Sì. E diciamo è abbastanza simile a quello che, se vuoi, nel mondo, diciamo, nel mondo industriale è assimilabile a quelli che vengono chiamati gli incubatori, no? Nel senso che una serie di competenze anche abbastanza trasversali si incontrano, uniti se vuoi dal cappello della passione comune per la fantascienza, e nascono una serie di idee, collaborazioni e quant'altro molto trasversali.
Sì, infatti. E poi Gian Pietro, durante il tuo intervento ci sarà una cosa fighissima, diciamolo, perché ci sarà questa videoconferenza in diretta con Concordia, con i 13 pazzi che stanno lì adesso.
O eroi anche.
Quello, quello credo dipenda un po' dai punti di vista, però sì, in realtà l'introduzione durerà tra i 10 e i 20 minuti, adesso insomma vediamo un po' come tararla nel corso della prossima settimana, dopodiché partiremo con un collegamento in diretta, ovviamente, con l'equipaggio invernale. Si chiamano Winter Rovers e sono soltanto 13 anche quest'anno, e metà tecnici e metà scientifici. In particolar modo chiederemo a loro qualcosa in più sullo stato attuale delle ricerche in Antartide e su come si vive laggiù. Insomma, sentirlo da chi è lì è un po' diverso che sentirlo raccontato da chi è tornato, no? Insomma, ci sono punti di vista diversi ed è sempre interessante sentirli entrambi. E poi, insomma, in fondo essere collegati con l'Antartide in pieno inverno, così come siamo ad oggi, è polo sud, per cui le stagioni sono del tutto invertite, essere collegati con l'Antartide è in fondo un po' come essere collegati con la Stazione Spaziale Internazionale.
Assolutamente sì.
Gianpietro, quando te hai avuto l'esperienza dei tuoi 9 mesi, ci vuoi raccontare brevemente, diciamo, un fatto carino e uno, non dico brutto, ma uno un po' negativo?
Di solito sui fatti negativi c'è un silenzio assoluto.
Houston, abbiamo un problema.
Houston, abbiamo un problema. Come si dice? No, ma fatti negativi importanti nel corso del mio anno non ci sono stati, sono assolutamente sincero. Però, insomma, posso dire che soprattutto durante la notte, Concordia è esposta a poco più di 100 giorni di buio, dove per buio non intendo proprio totale assenza di luce, ma 105 giorni in cui non si vede il sole sorgere. Dopo 3 mesi, dopo 3 mesi di notte assoluta in cui saltano i ritmi biologici, saltano i ritmi circadiani, e si dorme pochissimo, le interazioni umane cominciano, voglio dire, comincia ad esserci un po' d'attrito, si è molto 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 nervosi e si finisce per discutere sulle sciocchezze. Mi ricordo una discussione di qualche minuto, e poi insomma ci si rende anche conto, mi ricordo però una discussione di qualche minuto per delle briciole sul tavolo.
Ah.
Sì, è una cosa che sembra, però in quel caso anche le briciole sul tavolo possono diventare un problema. Chi va a letto più tardi magari mangia dopo cena, sera più tardi, lascia il tavolo un po' sporco, chi invece si sveglia prestissimo la mattina per fare colazione se lo ritrova sporco, questo elemento può essere uno degli elementi di discussione nella consueta riunione del sabato, per esempio.
Vabbè, ma lì basta che uscite un attimo fuori, vi fate una doccia fredda e tornate.
Ecco,
no,
fuori ci si calma, fuori ci si calma, ovviamente. E invece uno degli elementi più belli, uno degli episodi più belli, che però in realtà non è un episodio, più che altro una prassi, è l'ambiente. In realtà, se mi chiedete qual è la cosa più bella e più brutta dell'Antartide, la risposta è la stessa, ed è l'ambiente. È freddissimo, si arriva fino a meno 80, non è, è completamente desolato. Immaginate un paesaggio marziano da copertina, togliete il rosso, mettete il bianco e avete di fronte quello che vediamo noi quando usciamo dalla base. Non si sente un suono, non si sente un suono, non si vede ovviamente nessuna forma di vita, non c'è orografia, il meteo è quasi sempre uguale. L'unico suono che sentite è quello dei vostri passi. Ecco, questa è insieme la cosa più bella e più brutta dello stare in Antartide.
Incredibile. Ma tanto il paesaggio è piatto, vero? Nel senso, non ci sono tipo, diciamo, un po' tipo colline o montagne, per modo di dire?
Completamente piatto per circa 1200 km.
Cioè, apparente, più che perdita d'occhio a questo punto.
Più che perdita d'occhio. Assolutamente sì, piatto, bianco, morto, essenzialmente.
Ma sono dei pazzi eccezionali.
Gianpietro, ma prima di prima di partire per questa esperienza, suppongo che vi abbiano preparato con un training molto particolare, pesante.
Abbiamo due diversi tipi di addestramento, insomma. Un addestramento più che però non sono molto pesanti, quantomeno dal punto di vista umano, uno li fa molto molto volentieri, e non durano nemmeno tantissimo. Un paio di settimane dura il training italiano, che è fatto su in larga parte al centro Enea del Brasimone, e termina, per chi va a Concordia, con diverse 3-4 notti e ovviamente giorni di campeggio sul Monte Bianco, in cui sei fisicamente in tenda sul Monte Bianco. E serve sia un po' per prepararti al freddo, insomma, no? Quindi in qualche modo a temperature estreme, sia per verificare la tua tenuta in un ambiente disagiato. La seconda parte invece l'abbiamo fatta, almeno noi, poi questo cambia un po', insomma, di anno in anno. L'abbiamo fatta a Colonia con l'Agenzia Spaziale Europea. In questo caso il lavoro è più incentrato sulla componente umana, sulla collaborazione, in particolare sulla comunicazione non conflittuale.
Beh, anche perché Gianpietro, come hai detto tu, è la cosa più simile a un piano italiano, ma mi veniva in mente che in fin dei conti stare in 13 lì equivale più o meno a stare in 6 sulla stazione spaziale, a livello proprio di interazione tra le persone, intendo.
Beh, sì, equivale a questo, e per certi versi si è più abbandonati. La stazione spaziale, anche per ovvie ragioni di sicurezza,
certo.
La stazione spaziale è in costante contatto con la Terra, e la giornata degli astronauti è molto molto serrata. Insomma, non ci sono tempi morti. In Antartide sì, invece, e i contatti nel nostro caso con l'Italia e la Francia, soprattutto perché la base è italo-francese, sono molto più diluiti nel tempo. C'è molta autonomia, però l'autonomia in un ambiente del genere rischia di diventare un boomerang.
Certo.
Incredibile.
Per non parlare del fatto che la Stazione Spaziale Internazionale può essere evacuata in circa una giornata.
Voi no.
Se succede qualcosa all'inizio dell'inverno, la stazione è irraggiungibile per i successivi 9 mesi.
Ecco.
Quindi tanti saluti. Non c'è un'esperienza di isolamento più profondo di quella che viene fatta a Concordia.
A me sai cosa mi preoccupa in tutto questo? Una cosa un po' personale, no? Allora, l'anno scorso io ho conosciuto te e ci siamo trovati subito bene. Dopodiché, in un gruppo di amici con cui facciamo delle degustazioni di whisky, ho conosciuto una persona e dopo un mesetto circa ci siamo trovati subito bene con lui e la moglie. Un mesetto dopo circa mi fa: sai che ho fatto domanda per andare in Antartide? E adesso, come tu sai, perché siete diventati amici, lui è l'informatico che sta su. Quindi mi chiedo, ma ci avrò io qualcosa di strano che mi scelgo tutti gli amici così?
Può darsi che tu tenga solo persone particolari. Può darsi che sia colpa tua.
Ecco, vedi?
Beh, certo, è alquanto improbabile. Perché gli italiani che vanno all'anno a fare l'inverno in Antartide sono, diciamo, tra i 5 e i 7, sicuramente non più di 7 all'anno.
Ma infatti mi ricordo quando ti ho presentato Mario Giorgioni, che adesso è su, che eravamo a cena insieme, e ti ho detto: lo sai che Mario ha appena fatto il colloquio? E tu hai fatto: ma dai, non ci credevi? E poi gli hai detto: per me ti prendono, infatti.
Beh, almeno porto fortuna, sono contento.
Esatto.
Doveste fare il colloquio anche a mia moglie.
Vabbè, io stavo pensando di mandarci mio marito, ma...
pensano chissà cosa ne pensano i vostri rispettivi coniugi.
Tanto il mio non ci sentirà.
Idem come sopra, per cui...
Appunto. No, ma poi tra l'altro mio marito, conoscendolo, sarebbe anche felice di andarci, perché a lui queste cose molto strane piacciono moltissimo. Cioè, lui è il tipo che si farebbe tranquillamente 6-7 mesi su un'isola deserta da qualche parte. Io no.
In realtà quando lo fai sembra molto meno challenging di quello che si può normalmente immaginare. Cioè, gli esseri umani hanno forti capacità di adattamento. Quindi
su questo sono d'accordissimo, però sai, un conto magari è trovarsi in una situazione dove ti devi adattare, un conto è scegliere di farlo. Cioè, adesso scherzi a parte, devono comunque essere delle persone molto particolari, molto forti psicologicamente, chiaramente molto preparate dal punto di vista professionale, perché come hai detto tu si è tagliati fuori per tantissimi mesi, quindi...
Sì, te la devi saper cavare da solo, su questo non ci sono dubbi, insomma, anche perché non c'è possibilità nemmeno di chiedere aiuto. Però consapevolezza in qualche modo ti rende più saggio nelle
certo.
azioni, nelle scelte, nelle normali azioni della vita quotidiana. A Concordia non si è mai fatto male a nessuno,
e questa è una gran cosa, tenuto conto della in effetti. Dunque,
esatto, però insomma la mortalità di Concordia è assolutamente zero.
No, vabbè, oh. Almeno, cioè, io pensavo, sai, ti fai un taglio alla mortalità, non pensiamoci nemmeno.
No, accadono piccole cose, anche nel corso del mio anno un collega si è rotto un dito del piede, insomma, quindi piccole cose accadono, ma non è mai nemmeno accaduto niente di particolarmente grave, ecco.
Ecco, questo è importante.
Quindi insomma, paradossalmente la statistica ci dice che è uno dei posti più sicuri al mondo.
Quindi praticamente il medico lì non fa niente alla fine.
Il medico fa un sacco di altre cose, diciamo. Per fortuna passa poco tempo a curare i pazienti, però insomma ne passa molto in ospedale, per la gestione dell'ospedale stesso, cioè per la manutenzione anche dell'ospedale, per la sistemazione della farmacia, il test delle tecnologie, la preparazione e la collaborazione, il supporto alla preparazione dei test di evacuazione della base. E quindi è anche lui piuttosto impegnato, per fortuna non con l'equipaggio.
Ecco. Meno male.
Non con la salute dell'equipaggio.
Dunque, direi che poi, ovviamente, se volete saperne di più sul Concordia e poi ovviamente conoscere anche Gianpietro di persona, direi che a questo punto siete obbligati a venire alla Dipcon, vero Flora?
Beh, sì, io sono parte in causa e quindi lascio che sia sempre tu a dirlo, però in effetti... Speriamo insomma che alcuni ascoltatori vogliano venire. Quest'anno già ne viene qualcuno che ha conosciuto la Dipcon tramite Fantascientificast, e ci fa sempre piacere perché sono amici nuovi e ci danno anche una spinta sempre maggiore a cercare di mettere su dei panel, secondo me, di altissimo livello, però sempre tenendo presente che lo scopo è quello di riunirci per imparare, per scambiarci esperienze e per divertirci insieme.
Direi di sì. Dunque, ringraziamo Gianpietro e a questo punto vi diamo appuntamento alla Dipcon 19. Ciao!
Ciao!
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del Quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it.
Flora, ma adesso che abbiamo fatto venire l'acquolina ai nostri ascoltatori, vuoi darci un po' di, come dire, di riferimenti, di coordinate spazio-temporali sulla DeepCon?
Certo, allora, prima di tutto le date, da giovedì 19 a domenica 22 aprile, quindi praticamente tra una settimana esatta, e, a Fiuggi, provincia di Frosinone. E per chi vuole iscriversi, c'è il modulo di iscrizione sul nostro sito www.dipcon.it o www.ds1.it, oppure ci può contattare sulle pagine Facebook sia della DeepCon che di DS1. Arrivare a Fiuggi è abbastanza facile perché in macchina è praticamente tutta autostrada,
sì.
Altrimenti col treno si arriva tranquillamente a Termini e da lì si prende o il pullman che lascia direttamente nella piazza di Fiuggi vicino all'ambasciatore, o il treno che porta da Nagni Fiuggi e da lì si prende un altro autobus, e comunque qualunque problema basta avvertirci, chiamare l'albergo e in caso diamo senz'altro una mano. E in aereo si arriva a Ciampino, è il più comodo di tutti, altrimenti Fiumicino, perché a Ciampino poi si può andare direttamente alla stazione e prendere il treno che arriva giù a Fiuggi, quindi è abbastanza facile.
Ecco, ma nel caso che un nostro ascoltatore voglia partecipare alla singola giornata, comunque è possibile, vero? Cioè, nel senso, arrivare lì, acquistare il biglietto, il ticket d'entrata direttamente?
Tranquillamente. Ecco. Sul modulo di iscrizione ci sono anche diciamo i prezzi previsti per le singole giornate, e quindi chiunque voglia venire sarà il benvenuto, perché per noi sarà probabilmente un amico in più, speriamo.
Sì, poi come io ritorno a dire, bisogna stare molto attenti perché la DeepCon dà dipendenza.
I fatti parlano chiaro, tu sei venuto una volta e adesso quest'anno ovviamente l'hai già detto, problemi di lavoro, ma saresti venuto. Ma ripeto, cioè, l'anno scorso Marco Casolino e Gianpietro Casasanta, che sono comunque due grosse personalità scientifiche, tornano prepotentemente, quindi è molto volentieri, e questo ci fa molto piacere, perché ripeto, a noi piace molto cercare di allargare una comunità di appassionati.
Ma poi è proprio quella, io l'ho sempre chiamata un conventional convention, perché praticamente è qualcosa che secondo me, qui lo posso dire proprio per esperienza professionale, bisogna proprio dimenticare quella che è il concetto di convention all'americana o tipo i nostri comics, qualche cosa. È qualcosa di particolare, e finché uno non la vive in prima persona non se ne rende conto, secondo me.
No, e poi la cosa che ci fa molto piacere è che se ne stanno rendendo conto anche all'estero, perché quest'anno ad esempio sarà con noi anche Crystal Huff, che è una personalità nel mondo internazionale, perché per dire è stata la chairman della WorldCon di Helsinki, quindi
per cui...
ecco, appunto.
Dunque, senti Flora, adesso in conclusione, dato che noi, cioè in podcast ci sentiamo una volta all'anno, poi noi magari ci sentiamo più volte durante la giornata, ma quella è un'altra cosa. Io ti strappo una promessa: siccome i nostri ascoltatori continuano a domandarci The Expanse quando, io a questo punto sei precettata quando faremo lo speciale dedicato a The Expanse.
Va bene, quando diciamo... dopo la terza stagione. Senza dire quando sarà, va bene? Cioè, no, diciamo che ieri è andata in onda in America su Sci-Fi la prima puntata della terza stagione, e come dire, promette molto bene, mettiamola così. Poi non mi far parlare, che sai che non
che non si può.
Appunto. appunto, però è veramente una serie meravigliosa. Del resto l'anno scorso ad agosto, non dimentichiamoci che ha vinto il premio Hugo come migliore serie televisiva, battendo due episodi di Il Trono di Spade e Doctor Who anche.
Secondo me è una serie fra le più interessanti attualmente.
Sì.
Forse non ha avuto magari l'hype che potrebbe aver avuto Star Trek Discovery, ma Star Trek Discovery aveva l'hype della nuova serie Trek dopo un sacco di tempo. Non è praticamente la scanzonatezza di The Orville, però secondo me è una gran serie, veramente.
Sai, io sembro di parte lavorandoci, però al doppiaggio italiano, però sinceramente non c'è proprio paragone con Discovery, proprio zero, e con Orville sono due cose completamente diverse. Cioè Orville è la serie di una persona che si vede chiaramente che è un fan di Star Trek, perché Seth MacFarlane è un fan di Star Trek, tra l'altro prodotta da Brandon Braga, quindi voglio dire, con André Bormanis come produttore, consulente scientifico e sceneggiatore, quindi parte di quelli che hanno lavorato a Star Trek lavorano su The Orville, però è una serie comica, fatta benissimo, io l'adoro. Expanse, non lo so, io dico sempre che a me ricorda molto 2001 Odissea nello spazio, sì, sia come atmosfere, poi oltretutto uno dei sceneggiatori è un fisico.
Sì, insomma, è curatissima sotto tutti i punti di vista.
Sì, e infatti vi confesso che non è facile il doppiaggio italiano, è stracurato, il direttore del doppiaggio è bravissimo e insomma anche io cerco di fare il possibile dal punto di vista della terminologia, ma ci dà molto molto da lavorare, perché è fatta molto bene.
Diciamo che in un certo senso è una serie, passami il termine, difficile. Io stesso, devo dire la verità, la prima stagione l'ho dovuta vedere due volte di seguito, perché ci sono è molto particolare, è complessa, ecco, più che difficile è complessa come serie, secondo me.
E poi considera, appunto, secondo me è molto indicativa la vittoria del premio Hugo, perché comunque l'ha vinto alla prima stagione con l'ultimo episodio della prima stagione, il che vuol dire che è stata particolarmente apprezzata. Ma del resto, oggi come oggi, gli attori sono andati alcune volte a convention scientifiche, cioè in America hanno fatto moltissime convention sulla scienza in Expanse, l'ha fatta la NASA, le hanno fatti altri, questo proprio a dimostrazione che è una serie dove la scienza è preponderante. La storia poi secondo me è bellissima, i libri sono molto belli e tra l'altro gli scrittori collaborano alla sceneggiatura, quindi c'è un forte legame anche da questo punto di vista. Vabbè, io l'adoro.
Diciamo che compitini per i nostri ascoltatori, per il tutto guardare The Expanse se non hanno già fatto, e poi soprattutto venire alla Deepcon, così quantomeno respirano un po' di atmosfera The Expanse come diciamo partecipanti e panel.
Sì, insomma, per chi vuole vedere, sapere un po' qualcosa di più su come viene fatto il doppiaggio di questa serie.
Bene, direi che per questo speciale è tutto. Flora, grazie ancora di essere ritornata con il tuo appuntamento annuale.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, e poi allora ci sentiremo più in là per Expanse, va bene?
Ok, grazie mille della promessa.
Grazie ancora, a presto. Ciao Omar, ciao a tutti.
Ciao Flora.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Now wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Now wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, babe, won't it be fine? The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. Come the day you're mine.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.